Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E come avevamo avuto modo di segnalare nelle settimane scorse, in questo periodo di lockdown generalizzato sono state tante le iniziative online che sono state realizzate in Australia, in Italia e nel mondo. L'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne ha avviato l'iniziativa Playback dedicata al teatro italiano, ovvero una rassegna che è iniziata lo scorso 4 maggio e che proporrà una serie di spettacoli di compagnie teatrali italiane contemporanee a cui si può assistere online e gratuitamente. Ha aperto le danze proprio lo spettacolo Acqua di Colonia della compagnia Frosini Timpano e noi questa mattina siamo collegati con Elvira Frosini e Daniele Timpano. Allora benvenuti ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
Salve.
Innanzitutto Elvira e Daniele, parliamo di questo spettacolo Acqua di Colonia. Voi siete gli autori di testo, regia e fate anche l'interpretazione. Ed è realizzato questo spettacolo con la consulenza di Igia Bascego. Questo è uno spettacolo che esplora un periodo che non è troppo lontano nel tempo della storia italiana, però è poco conosciuto, quasi rimosso per molti, poco ricordato, tanto che appunto tante persone fanno fatica a riconoscerne i segni e l'eredità. E mi chiedo soprattutto le giovani generazioni se forse sappiano, magari sì, è un argomento che si tocca a scuola, però insomma a volte non abbastanza. Insomma, il colonialismo italiano e quindi anche il razzismo che lo ha accompagnato. Ecco, raccontateci un po' innanzitutto che cosa vi ha spinto a scegliere questa tematica e ad approfondire questo tema.
Lo spettacolo nasce il suo debutto nel 2016, alla fine del 2016. Noi abbiamo cominciato a concepirlo, a lavorarci nel 2014. E quindi insomma con un anno e mezzo di lavoro, e già allora c'erano in Italia e in Europa, insomma, questo si parlava molto dell'immigrazione, questo problema dell'immigrazione, soprattutto di africani che cercano ancora di venire in Europa, anche sbarcando con mezzi di fortuna e morendo anche, insomma, nel mare. E quindi questo argomento era già molto sentito. Quando abbiamo cominciato a pensarci, noi ci occupiamo spesso di temi storici, cioè di storia, guardandola non come documento ma come fatto insieme di racconti e di narrazioni che poi hanno formato il presente, quindi guardiamo sempre al presente. Allora già pensavamo, abbiamo pensato al colonialismo perché appunto, come dicevi tu prima, non è un argomento conosciuto in Italia, anzi è molto, il colonialismo italiano è proprio quasi ignorato. Nei libri di storia a scuola si studia, ma come piccolo paragrafo, raccontandolo come qualcosa che in fondo quello italiano non è stato così cattivo come quello degli altri, non so, degli inglesi, dei francesi, eccetera, no? Quindi è sempre con un'aria un po' bonaria, che gli italiani sono buoni, alla fine sono stati bravi, eccetera, eccetera. Invece la storia del colonialismo italiano è molto pesante, è durato 60 anni dall'inizio dell'Unità d'Italia, subito dopo l'Unità d'Italia e fino alla Seconda Guerra Mondiale. È stato proprio il colonialismo, 60 anni di colonialismo, che comprende sia tutti i governi liberali prefascisti e poi il fascismo stesso. E quindi abbiamo cominciato ad interrogarci su questo argomento, cosa ne sapevamo, cosa non ne sapevamo. Abbiamo scoperto che in Italia pochi lo conoscono, tranne gli studiosi, e quindi poi anche grazie all'incontro con Igia Bascego, che abbiamo conosciuto in quel periodo, lei è una scrittrice italiana di origine somala e vive a Roma, quindi ci siamo conosciuti qui a Roma e abbiamo cominciato a parlarne anche insieme a lei, e anche grazie a un libro che aveva scritto proprio in quel periodo, che si chiama Roma Negata, in cui c'era un attraversamento di Roma attraverso tutti i monumenti dell'epoca coloniale, quindi monumenti che risalgono a quell'epoca e che sono disseminati nella città, ma anche in moltissime altre città d'Italia, e che noi abbiamo davanti agli occhi continuamente, ci camminiamo in mezzo, ma non li ignoriamo, cioè non ci ricordiamo neanche di questo tempo che invece ci ha segnato molto, perché l'eredità poi di quel pensiero lì è ancora presente fortissimamente e ancora di più in questi ultimi anni in Italia e in Europa, nel pensiero occidentale.
Ecco Daniele, che ruolo ha avuto la collaborazione con la scrittrice Hijaba Shego che appunto Elvira segnalava?
L'inizio della fase di gestazione di questo Acqua di Colonia, nel nostro spettacolo, è iniziata un pochino nel periodo in cui approfondivamo anche la conoscenza con Hijaba. Siamo partiti dalla bibliografia di questo che era indicata in questo suo libro Roma Negata, e poi abbiamo allargato le letture, le visioni di film, l'ascolto di canzoni, in parte sul suo consiglio, in parte facendo di testa nostra. Tra l'altro molti materiali in realtà li avevamo incontrati lavorando in altri lavori, tipo le canzoni anni 20, 30, in realtà molte ne conoscevamo ma non le avevamo ascoltate in quest'ottica, diciamo, di rivoluzione copernicana dello sguardo, che era renderti conto di quanto è centrato su di noi. Su di noi, per noi intendo noi italiani, noi europei, noi bianchi, noi occidentali, cioè quanto è centrato il nostro sguardo assolutamente su di noi in tutto quello che guardiamo e giudichiamo. Quindi questo per dire che anche le cose che abbiamo scoperto, ma anche le cose che abbiamo rivisto e riascoltato e riletto in tutto questo periodo di lavoro, le abbiamo guardate con quest'occhio nuovo di riscoperta, di non lo so, in un passaggio dello spettacolo sulla scorta di un bellissimo saggio di Edward Said, parliamo della Ida di Giuseppe Verdi, cioè, e non avevamo mai focalizzato bene il fatto che comunque è stata scritta su commissione del Khedive d'Egitto, che l'ha pagata per fare una buona impressione con francesi e inglesi che di fatto avevano un controllo del suo paese. Abbiamo scoperto che alla prima in Egitto della Ida gli egiziani non c'erano, c'erano gli italiani, i francesi, gli inglesi, venuti da tutte le parti del mondo per questo grande evento mondano. Questo era per fare un esempio sulla Ida di Verdi, ci siamo resi conto del senso di centralità con cui guardiamo il resto del mondo, che è una cosa che anche non è che non sapessimo, ma in qualche modo l'abbiamo sentita proprio in noi stessi e in tutto quello che guardavamo e toccavamo. E per chiudere questa cosa, voglio dire, Hijaba, oltre che consulente di testi, è stata una delle prime spettatrici del lavoro quando ancora il lavoro non era finito. E proprio avendo lei nella piccola platea del nostro spazio dove abbiamo fatto le prime prove, e proprio avere lei in platea ci ha fatto venire un'idea che è stata centrale poi nello spettacolo, che è quella di avere un ospite diciamo afrodiscendente in scena con noi nella prima parte dello spettacolo, seduto su una seggiolina di scuola, che non dice una parola, ascolta lo spettacolo. È una figura che noi ignoriamo in scena, anche se alludiamo completamente a lei, a questa figura, gli passiamo vicino, diciamo cose sgradevoli come se non ci fosse, no? E diciamo che questa figura in scena con noi, che noi ignoriamo, in realtà è una cosa che ci è venuta in mente proprio avendo Hijaba in platea. E eravamo io, Elvira e Hijaba, gli leggevamo il copione non è ancora finito, e noi ci siamo vergognati e imbarazzati di alcune cose che avevamo scritto mentre le leggevamo a lei, e abbiamo pensato che questo senso di imbarazzo e di piccolo disagio, cioè nel fare un discorso, nel cantarcela e suonarcela, nel fare un discorso sopra gli altri da una posizione tutto sommato comoda, ci è sembrato che fosse interessante sia provare questo imbarazzo mentre facciamo lo spettacolo, sia tentare di riportarlo sul pubblico, sugli spettatori in platea, che tutto sommato spesso ci dicono che un senso di imbarazzo per questa, nel sentire e vedere alcune cose, mentre c'è comunque questa piccola figura in scena, cioè di solito una donna, questo imbarazzo ci hanno detto che è fertile. Noi sicuramente abbiamo sentito che fosse importante relativizzare anche il nostro discorso in scena, per non... cioè, quindi avere un contraltare muto in scena, muto perché noi gli impediamo di parlare, come fa tutta la cultura occidentale, cioè che nei talk show invita gli ospiti, per esempio afrodiscendenti, di solito per fargli dire tre parole e poi fare discorsi loro, gli esperti. No, ecco, e quindi per esempio è stato fondamentale anche solo perché questa idea ci è venuta nella relazione con lei, e appunto con lei davanti, ecco.
Ecco, proprio a proposito di questo punto, ci diceva prima Elvira che una cosa che avete notato è che molte persone, quando vedono lo spettacolo, vi fanno capire che appunto sapevano ben poco di tutti i dettagli del colonialismo italiano, di tutto quello che era successo, aspetti che spesso, insomma, appunto chiaramente sono controversi e per questo nascosti, ma in questi 4 anni da quando appunto lo spettacolo è ormai in scena, quali sono le reazioni del pubblico che vi hanno colpito di più?
Dico una cosa brevemente io, poi passo la parola a Elvira. Anzitutto le reazioni che ci hanno colpito di più sono quelle proprio dell'ospite in scena, che non è sempre la stessa persona, non è un attore, è una persona che noi diciamo conosciamo,
cerchiamo
nelle città dove facciamo dove portiamo lo spettacolo in collaborazione con col teatro o con gli organizzatori del festival, insomma, che ci invita, questa persona cambia ogni sera. Noi ci facciamo una chiacchierata al telefono nei giorni precedenti per spiegargli più o meno il senso della cosa, ma di fatto la conosciamo una mezz'oretta prima dello spettacolo, e quindi quell'imbarazzo l'abbiamo veramente, perché la persona non ha mai visto lo spettacolo, lo vede per la prima volta sul palco insieme a noi e noi non la conosciamo, quindi non sappiamo come può prenderla, anche se cerchiamo di spiegargli. E le reazioni, sicuramente quelle che più ci hanno sicuramente incuriosito, arricchito, interessato o sconvolto, sono quelle proprio di questi ospiti con cui a volte spesso riusciamo a parlare dopo lo spettacolo, ed è successo un po' di tutto, dalle persone incuriosite, interessate, che magari conoscevano anche i posti di cui parliamo nello spettacolo, perché magari erano originari dell'Africa orientale, oppure no, erano di tutt'altra parte, ma riconoscono dei discorsi sentiti per la strada, sentiti in fila alla posta. È successo, un ospite in scena addirittura si è messo a piangere una volta, cioè nel senso perché delle cose che raccontavamo gli hanno fatto ricordare delle cose che gli sono successe. E questo per noi è sempre fonte di rinnovato interesse, curiosità e imbarazzo.
Sì, eccetera. Comunque, a parte questa cosa importantissima che diceva Daniele sulla reazione dell'ospite, cioè, abbiamo capito anche quanto poi non ci sia la conoscenza dell'altro, di quello che consideriamo altro. E quindi è importante invece questo conoscersi. Poi per quanto riguarda il pubblico, diciamo che mediamente in Italia il pubblico è bianco, e il pubblico è normalmente, la reazione è questa: non sapevo tutte queste cose, ma davvero abbiamo fatto tutta sta roba qui brutta. poi l'altra cosa è la reazione invece anche emotiva, e quella è quella che ci interessa di più, perché la conoscenza di un argomento uno la può andare a leggere su libri di storia se è incuriosito o si sente una conferenza eccetera, però la parte emotiva è la chiave, no? È la chiave per capire se stessi, e allora quella parte emotiva è quella che ti fa ridere, perché è uno spettacolo che è anche molto ironico e in alcuni momenti si ride proprio, ma si ride poi amaramente, perché in realtà la parte emotiva ti coinvolge ridendo, e il meccanismo è questo: lo spettatore sente queste cose qui, a volte buoniste, a volte razziste, e pensa ogni volta: ah, ma l'ho pensata anch'io, è vero, questa cosa la penso anch'io, oddio, mamma mia, quanto è brutta, perché in quel momento c'è un'oggettivazione, l'oggettivazione è questa cosa messa davanti a te, detta da altri che non sono te, e su un palcoscenico, e soprattutto con una persona muta che non parla in quel momento e che sta lì e che è in relazione a questa cosa. Quindi questa oggettivazione di questo rapporto completamente sbilanciato è proprio davanti agli occhi dello spettatore, e in questo infatti qualcuno si imbarazza, qualcuno comunque trova quel motivo di rivoluzionare un po' il proprio pensiero, scoprire anche che non è che uno è razzista perché dice cose cattivissime eccetera, ma anche chi pensa di non esserlo, in fondo alla radice della nostra cultura c'è questo sguardo molto occidentale centrico, e quindi bisogna prendere coscienza di questo, semplicemente non fare il mea culpa e sentirsi colpevoli, semplicemente cominciare a prenderne atto e parlare con l'altro alla pari, diciamo. È questo il fatto.
Un passaggio importante anche per riconoscere l'altro, no? Giusto nel momento in cui si inizia a parlare, si inizia a vedere, si riconosce, si dice ok, forse bisogna trovare lo spazio. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo collegati con Elvira Frosini e Daniele Timpano questa mattina, fondatori della compagnia teatrale Frosini Timpano, e appunto stiamo parlando in particolare di Acqua di Colonia, questo spettacolo arrivato sul palco in Italia nel 2016, che parla appunto del colonialismo italiano e fa parte di una serie, appunto una rassegna, anzi playback, che è continua e che sarà attiva nei prossimi mesi, una rassegna teatrale appunto messa in scena insieme all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne. Noi ne abbiamo parlato proprio nelle scorse settimane, diciamo che Laura Napolitano, che è la direttrice dell'Istituto Italiano, ci ha spiegato che siete stati voi proprio ispiratori della serie playback. Ecco, ci raccontate un po' di che cosa si tratta questa iniziativa, un'iniziativa che avete lanciato appunto intitolata Indifferita, di che cosa si tratta?
Allora, Indifferita è stata una nostra reazione istintiva quasi al lockdown che è scattato da noi in Italia esattamente il 12 marzo, ma già dalla settimana precedente eravamo in semi-lockdown praticamente, perché insomma c'era tutto il nord chiuso e nessuno usciva più, ecco, eravamo già bloccati.
E dalla settimana prima ancora non si poteva, noi diciamo del mondo del teatro non potevamo andare in scena, cioè
esatto,
già da fine febbraio.
Noi da fine febbraio abbiamo cominciato a non lavorare perché i teatri erano chiusi. Ecco, e da lì tutti chiusi in casa abbiamo istintivamente pensato di mandare online, abbiamo iniziato con un nostro lavoro che è Risorgimento Pop, un lavoro del 2010 che parla del Risorgimento italiano Quella sera abbiamo detto va bene, questa settimana, questa sera mandiamo, perché ognuno di noi, ogni artista italiano, ogni compagnia ha il suo diciamo archivio di video, ma che sono video di solito a volte fatti molto bene, ultimamente poi con la tecnologia eccetera, però insomma un archivio di video di lavoro, nel senso che poi vengono mandati agli operatori eccetera eccetera, non è per farlo vedere, non è cinema, però insomma questo video era fatto anche abbastanza bene, abbiamo detto va bene, cominciamo a mandarlo per stare in contatto con il pubblico, e da lì ci è venuta questa idea di non mandare solo online tramite Facebook, Instagram, insomma i nostri canali, ma anche gli spettacoli, i lavori di altre compagnie. Abbiamo fatto questa rassegna che è una sorta di testimonianza, di retrospettiva del teatro contemporaneo italiano degli ultimi 15-20 anni, insomma, ecco, ci siamo fermati a quel periodo per testimoniare anche l'esistenza di questo teatro e anche poi la cosa interessantissima, perché noi abbiamo scelto noi come nostro gusto ovviamente queste compagnie, tutti lavori molto diversi, anche di danza, di teatro, con delle storie diverse di ogni artista, di ogni compagnia, e però la cosa interessante è che questo sguardo indietro ha fatto capire a noi, ma già un po' lo sapevamo diciamo, ma soprattutto al pubblico che seguiva Indifferita, ma soprattutto che questi lavori poi già prima affrontavano dei temi che stavamo in quel momento tragico, che ancora non è finito, che però era particolarmente tragico, allora stavamo pensando, affrontando temi importanti che riguardano, cioè alcuni ci dicevano, ci scrivevano, ah caspita, però quel lavoro lì parla di oggi. Ed era un lavoro di 5, 6, 7 anni fa, cioè l'arte parla di oggi, parla di te, parla anche di domani, in fondo, si fa delle domande su domani, e quindi questa è stata l'idea. Chiaramente è stata molto seguita, è stata apprezzata, se ne è parlato molto anche su vari articoli, giornali, eccetera, perché era un modo per mantenere il contatto e soprattutto di avere uno sguardo all'indietro che potesse spingerci anche un po' in avanti e farci coraggio. Ecco,
sì, una cosa un po' beniaminiana, no? L'angelo della storia, che guarda da un lato è rivolto all'indietro, ma dall'altro le ali lo spingono in avanti.
Sì, esatto, l'immagine è giusta.
Un po' quella cosa lì, diciamo che poi le caratteristiche, e poi voglio dire, diciamo la cosa simpatica, che comunque è una cosa, come diceva Elvira, istintiva, nel senso che totalmente dal basso, cioè nel senso sostanzialmente cioè non c'era un canale dove venivano caricati dei video e qualcuno che guadagnava da queste visualizzazioni, no? Cioè nel senso sostanzialmente era un'attività compulsiva giornaliera durata 58 giorni, no, di più, però 58 spettacoli in tutto,
sì,
no?
10,
ecco, 6 spettacoli a settimana più un riepilogo domenicale in cui si consigliava di recuperare quelli che si erano persi, cioè in cui all'orario dello spettacolo più o meno serale che sarebbe stato, si suggerivano dei link diretti a dei video che stavano già su dei canali appartenenti a ciascuna delle singole compagnie, che autori, autrici dello spettacolo, abbiamo parlato uno per uno con le compagnie, scegliendo insieme lo spettacolo, capendo qual era il video più dignitoso, facendoci mandare il link o facendo caricare dei video dove non fossero stati caricati su YouTube o su Vimeo o dov'era. Cioè, abbiamo fatto una cosa, diciamo, totalmente a titolo gratuito, dove non ha guadagnato nessuno ci ha chiesto di farla, cercando di riempirla di senso, diciamo, certo, questo senso di ripercorrere una piccola storia di cui anche noi facciamo parte, ma soprattutto anche noi facciamo parte, cioè una piccola storia ventennale, perché abbiamo ritagliato questo periodo, di cui facciamo parte anche noi, certo come compagnia, perché ci siamo in questa piccola storia, siamo anche noi, ma facciamo parte anche noi come cittadini, come persone, come spettatori, nel senso che sono cose che sono, certo, spettacoli che magari abbiamo visto 15 anni fa, 20 anni fa, per qualcuno di questi spettacoli abbiamo pensato che valesse la pena di continuare a fare teatro. Molte persone non li hanno visti perché non andavano a teatro, sono giovani,
o il contrario,
oppure non li hanno, oppure noi non li abbiamo visti, oppure noi stessi alcune cose le abbiamo viste solo in video, cioè, però, cioè nel senso, quindi c'era uno sguardo un po' storicistico, che in questo momento in cui il futuro era un po' sospeso, ci sembrava utile, diciamo, non fare delle cose dal vivo però in streaming
online.
Dal vivo però online, tipo a casa tua leggendo un testo, facendo una cosa raffazzonata, ma comunque dei video, di documentari, di lavoro, però di spettacoli compiuti, di opere sensate, scelte con un gusto personale, ma con uno sguardo di qualcuno che c'ha un'idea del mondo, cioè nel senso...
Ok, da questa idea poi è stato raccolto dall'Istituto Italiano di Parigi,
sì,
che ci aveva già ospitato con la prima parte di Acqua di Colonia tre anni fa, e che quindi aveva avuto l'idea di mandarlo online per un paio di settimane sul loro canale, che stavano appunto cercando di fare delle iniziative online. E poi tramite questo, poi parlando con Laura Napolitano, è venuta fuori questa idea molto bella di Playback, che è appunto cercare di fare una rassegna mettendo a disposizione del pubblico e volendo anche degli operatori australiani, insomma, e questo,
cioè dei programmatori di teatro,
dei programmatori, sì, tutto questo materiale, scegliendo poi lei con un criterio delle compagnie italiane, per un piccolo affaccio sull'Australia da parte di questo panorama teatrale, insomma. E ci è sembrato, questa iniziativa, devo dire, sia quella dell'Istituto Italiano di Parigi che quella dell'Istituto Italiano di Melbourne, ci ha riempito di gioia e ci ha scaldato anche il cuore, cioè, ci sembra veramente uno sguardo bello e diciamo, come dire, pieno di fattivo, cioè nei fatti accade una cosa, no? C'è uno sguardo e si vuole fare,
sì,
qualcosa di sensato, ecco, riguardo al teatro.
Sì, riassumendo brevemente, siamo molto contenti anche perché qualcuno di istituzionale di noi abbia preso in mano un'idea che secondo noi era buona ma volontaristica, l'abbia resa economicamente comunque in qualche modo sostenibile, anche quel senso di una diffusione divulgativa di questi lavori, ma anche in una prospettiva ipotetica, magari per il momento solo ipotetica, ma dichiarata programmaticamente, questo è importante, che queste cose dal vivo debbano diventare, ecco, debbano tornare.
Ecco, a proprio a questo proposito, ultima battuta, ragazzi, vi chiedo, il teatro, insomma, la caratteristica fondamentale del teatro è proprio questa essere lì, no? Questo spettacolo dal vivo, avere anche il feedback del pubblico, ma anche appunto per il pubblico vedere gli attori e la scena in diretta, diciamo. Ecco, com'è stato e come vi sentite in questa esperienza un po' diversa, come appunto dicevamo, è attraverso video, quindi insomma, come siamo ormai abituati a fare negli ultimi mesi, è tutto digitale, è tutto mediato dai nostri computer. Come la state vivendo?
Beh, la stiamo vivendo come una grande mancanza, ovviamente, perché davvero il vivo è insostituibile ed è la vera essenza di quello che facciamo, insomma, ecco, non facciamo cinema, facciamo teatro, che è qualcosa che accade là. Però in tutto questo la cosa stiamo cercando di capire, no? Di utilizzare questo tempo sia appunto con queste iniziative che sono appunto di divulgazione in realtà, più che perché guardare uno spettacolo anche ben con un video ben fatto, eccetera, è sempre un'esperienza interessante, bella. E, però poi magari insomma uno spera che venga la voglia di vederlo veramente, no, live lì con le persone vere. E dall'altra parte stiamo cercando di utilizzare questo tempo per esplorare questi mezzi che non sono poi il teatro, quello dal vivo, però magari ci sono delle creare con altri mezzi, di fare delle operazioni di creazione esplorando in questo momento, perché è il nostro lavoro quello di ricercare, siamo dei ricercatori in fondo, no? E quindi abbiamo intrapreso un progetto di audio creazioni, cioè di drammaturgie sonore, con un sound designer che sta collaborando con noi, e stiamo cercando, faremo un workshop online di teatro, ma sarà un esperimento perché insomma si può fare, diciamo, alcune cose si possono fare su una piattaforma come Zoom, come Skype o quello che sia, però insomma non c'è quella interazione che ci dovrebbe essere, quindi sono delle esplorazioni più che altro, cercando di aspettare di riprendere le prove, di riprendere le cose, perché abbiamo uno spettacolo che dovrebbe debuttare in autunno, quindi stiamo cercando di farci una ragione di questo periodo e di utilizzarlo il meglio possibile per capire tante cose e poi puntando a tornare sul palcoscenico, ecco, è un po' questo.
E noi ve lo auguriamo, ce lo auguriamo per tutti noi, anche perché insomma tornare sul palcoscenico vuol dire davvero una chiusura definitiva di questo lockdown un po' per tutti, però questo lo dirà solo il tempo, vedremo come andrà. Allora noi Elvira Frosini e Daniele Timpano della compagnia teatrale Frosini Timpano vi ringraziamo per essere stati con noi questa mattina sulle frequenze di Radio SBS, vi diamo appuntamento online, anzi diamo appuntamento a chi ci ascolta online, perché ancora per qualche giorno Acqua di Colonia sarà in scena, possiamo dire così, su YouTube attraverso appunto questa serie organizzata con l'Istituto Italiano di Cultura e segnaliamo anche che il prossimo spettacolo sarà Sorry Boys di Marta Cuscuna e vi salutiamo e vi ringraziamo appunto per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie, grazie, grazie.
Ciao a tutti.
A presto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.